Pensavamo che una notizia che è importante studiare, non tanto una notizia del mondo con le cose politiche che succedono, ma piuttosto la cosa spirituale che si impara da questa notizia riguardo a Viganò,
L'arcivescovo.
l'arcivescovo Viganò, che ha detto un'alleanza antiglobalista nel nome di Cristo.
Sì, Viganò è stato eletto Papa, questo qui, eh? Adesso parleremo di quello. L'hanno eletto Papa, che lui ha detto, ha rifiutato, però i cattolici del rito orientale. Comunque andiamo per gradi. Vogliamo andare al giornale prima?
Il giornale Visione TV, dice, il titolo dice: Viganò, un'alleanza antiglobalista nel nome di Cristo. Occorre, lo ripeto da tempo, che si costituisca un'alleanza antiglobalista che unisca tutti i popoli con i loro leader in un'azione di opposizione e resistenza all'instaurazione del nuovo ordine mondiale, al Great Reset, all'Agenda 2030, ai suoi punti programmatici. Questa alleanza dovrebbe avere come scopo la denuncia del colpo di Stato globale e dei suoi artefici, la riappropriazione delle sovranità nazionale, ivi compresa la sovranità monetaria, e il boicottaggio sistematico di tutto ciò che erode le libertà individuali, imponendo modelli e stili di vita distruttivi.
Questo è Viganò qui sul giornale, è
Quindi questo è un bel appello, no?
un articolo lunghissimo, abbiamo preso, diciamo, il succo del discorso.
Sì, quindi è un appello positivo, sta chiamando tutti a unirsi, tutti i popoli con i loro leader, per resistere al nuovo ordine mondiale, al grande reset.
Sì.
Qualcuno finalmente che si muove.
Sì, però, non vorrei che Viganò desse speranze false, eh? Perché il messaggio è ottimo di Viganò, ma è un messaggio politico e io non credo che sia nella politica che possiamo sperare. Leggiamo in Giovanni capitolo 6 che volevano fare Gesù re di Israele, quindi politica, e Gesù andò a nascondersi, Giovanni 6, 15. Quindi Gesù non gli interessava fare politica. Quindi vedi, questo dice, occorre, dice Viganò, costituire un'alleanza antiglobalista, cioè vedi, questa è politica, questo è combattere nella carne. E allora devi mettere manifesti nelle strade, devi fare questo, quell'altro. No, non è questa la via di Dio. Gesù non ha combattuto contro Roma, contro l'impero romano, contro l'oppressione italiana, romana. Il messaggio è ottimo, ma non possiamo sperare nella politica. Viganò è un grande, una grande voce sincera, fuori dal coro, fuori da quei pacciamama politico-religiosi. Però credo che stia facendo, Viganò, seppure in piccola misura e in buona fede, lo stesso sbaglio di Bergoglio, il quale ha abbracciato la via politica, no? E allora Bergoglio si veste da colomba religiosa, però è principalmente un politico arcigno, Bergoglio. Io credo che Viganò sia un vero cattolico e non è un falso ipocrita cattolico come Bergoglio, che sta solamente cercando di distruggere la Chiesa dall'interno. Cioè, praticamente quello che Gorbaciov ha fatto diciamo, contro l'impero sovietico, Bergoglio lo sta facendo contro l'impero cattolico, tra virgolette.
Però non pensi che qualcosa di pratico si dovrebbe anche fare? Perché altrimenti cosa dovrebbe fare Vigano? Solo pregare, pregare, niente
No,
azione?
dovrebbe fare come Gesù.
Ah.
Doveva fare come Gesù e la prima chiesa, dovrebbe, cioè, ma comunque non lo faranno. La chiesa non ha speranze. Le chiese mondiali non possono fare niente. Sono secoli che non fanno niente e non potranno. Adesso sono arrivate al terminal, sono arrivati al capolinea. Niente, adesso viene l'anticristo e li distrugge.
Però
È inutile dare false illusioni come quelle chiese protestanti americane che ogni giorno dicono viene il risveglio. Sono 30 anni che dicono che sta arrivando il risveglio. Dov'è sto risveglio? Perché perché Dio non lo manda? Perché aspettano che sia Dio a mandarlo. Dio lo manda tutti i giorni il risveglio, ma loro non vogliono alzarsi da queste panche della domenica mattina. È un'adorazione, adorano la religione, adorano l'edificio, la panca, adorano i predicatori che sanno solo raccontare barzellette e raccogliere applausi.
Tu sempre dici di non scaldare le panche, di uscire dalle chiese. Adesso questo Vigano vuole creare un'alleanza antiglobalista. Cosa c'è di male?
E non funzionerà. C'è di male che non funzionerà.
Perché no?
E perché cioè lui vuole un'alleanza contro i Bilderberg, contro il nuovo ordine mondiale, contro la cabala americana, europea, ma non servirà. Questi qui controllano i media, i militari, l'esercito, la polizia, le scuole. E cosa vuoi che facciano i poveracci? Non hai visto a Trieste che c'erano i portuali che volevano fare cose così, allearsi con tutta l'Italia? Ti ricordi a Trieste?
Sì, sì, sì.
E cosa è
Mi
successo?
Ricordo, sì.
Non hanno potuto fare niente perché l'anticristo controlla tutto. Non c'è l'anticristo la persona, ma c'è il sistema anticristo. Va bene, hanno eletto la Meloni che voleva cambiare tutto e non può cambiare niente, perché è diventata anche lei una rotellina del sistema. Sta solo fotocopiando l'America e Bruxelles, non lo vorrebbe fare e quando può si dissocia. Però adesso era lì a fare la riunione con i G7 in Giappone e a un certo punto lei se n'è andata e non c'è più, ha preso l'aereo e se n'è andata, e per lei è più importante andare ad aiutare l'Italia alluvionata che non stare lì con questi ipocriti, capito? Lei tra tutti quanti lei è l'unica che sembra sincera, va bene, accusata di fascismo eccetera, non è fascista, è simpatizzante magari ma non è fascista, e sono tutti lì a Trudeau, il canadese, è andato lì a criticarla. Ha detto: non ci piace come l'Italia non sta difendendo LGBT.
Oh.
E lei gli ha dato un'occhiata storta e poi l'ha rimproverato. Noi stiamo continuando con la politica come abbiamo fatto sempre. Quindi chiudi la bocca, pappagallino. No, questo qui è. Ecco, cioè praticamente. Però lei è simpatizzante fascista, però tra fascisti e comunisti hanno fallito tutte e due. E allora io direi che, cioè, Vigano non è un falso cattolico come Pachamama, no? E io credo che al posto del Pachamama Vigano sarebbe stato il Papa giusto e avrebbe fatto un lavoro migliore riguardo alla Chiesa Cattolica e avrebbe consentito alla Chiesa Cattolica di sopravvivere un po' più a lungo, ma non è nel piano, siamo al tempo della fine e nessuna Chiesa può sopravvivere, tutte saranno sotto controllo dell'Anticristo, tranne piccoli gruppi, che saranno milioni nel mondo, divisi però in gruppuscoli qua e là, come la Chiesa dello Spirito, come la nostra Chiesa, e saranno divisi, non so se saranno così organizzati spiritualmente, dottrinalmente, scritturalmente come noi, però saranno ribelli contro il sistema dell'anticristo che viene. E questo nell'ambito protestante e anche cattolico. Mm-hmm. Va bene? Sì. E praticamente tutti i cattolici che sono contro Bergoglio, io li vedo come gruppetti indipendenti nel tempo della fine che si rifugieranno qua e là scappando dall'anticristo, li vedo così. Guarda, io ho messo un video sulla nostra pagina radio che mostra Vigano eletto Papa. Cioè, chi l'ha eletto? L'ha eletto il Patriarcato Cattolico a Bizantino nel 2019. Hanno fatto una cerimonia, lo hanno eletto. Lui, credo che Vigano abbia rifiutato il titolo, lui era assente. Cioè, questi cattolici bizantini non ce la fanno più, questo Papa della Pachamama. E infatti Bergoglio da una parte è stato eletto Papa Vigano, che credo che abbia rifiutato, e dall'altra parte hanno scomunicato Papa Bergoglio, hanno messo degli anatemi, delle maledizioni su di lui.
Oh.
E quindi diciamo, ognuno traga le sue conclusioni, voi sapete bene come la penso. Allora, da quello che appare da questo articolo di Visione TV, il problema di Viganò, credo io, è che Viganò è rimasto alle barricate tra cattolici e protestanti, che insomma, cioè è un cattolico sincero, in gamba, che secondo me crede veramente, crede nel Signore, diciamo, però è, diciamo, cioè io lo vorrei più cristiano che cattolico. Capito? Però lui è fortemente cattolico ed è sempre lì, insomma, ad attaccare i protestanti. Quindi non ha capito molto della riforma. Lui vede la riforma come un fallimento e un attacco contro la Chiesa cattolica, eccetera. E invece credo che Dio sta usando tutti e due, cattolici e protestanti. Ma i protestanti sono allo stesso livello dei cattolici, sono tradizionali, seduti in panca a fare niente, quindi ormai si possono dare la mano. E praticamente, cioè, parlando così, Viganò sta solo sprofondando nell'oscurantismo religioso del passato. Cioè, non ha capito che la riforma protestante ha riformato anche la Chiesa Cattolica, che era moltissimo fuori binario. Oggi è peggio, ancora peggio, grazie a Bergoglio e compagni. Quindi credo che sia necessario andare oltre e non guardare solo con occhiali cattolici o protestanti, va bene, dobbiamo andare oltre, dobbiamo riscoprire il Vangelo di Cristo. Non possiamo ritornare alle guerre religiose che solamente nel 1600 e 1700 hanno causato milioni di morti. Guarda, solamente una guerra, la famosa guerra dei 30 anni, ha causato 12 milioni di morti. Guerra dei 30 anni, 100% religiosa.
Wow, è triste.
Guarda, se vogliamo dare un'occhiata storica, nel 1600 il cosiddetto Sacro Romano Impero Papale cerca di imporre l'uniformità religiosa e i suoi domini territoriali. Gli stati protestanti del nord Europa cosa fanno? Si indignano per la violazione dei loro diritti acquisiti, sai, quella famosa pace di Augusta, una pace che è una guerra politica, è stata quella, e che praticamente cosa fanno i cattolici, il Papa, eccetera? Cioè, non rispetta più la pace di Augusta. E allora cosa fanno gli stati del nord Europa? Si uniscono e formano l'Unione Evangelica. E lì è guerra da tutte le parti. E furono 30 anni di guerra, la famosa guerra dei 30 anni, che poi si conclude con la storica pace di Westfalia, che è una zona della Germania dove fanno dei trattati e finisce la guerra, che non ce la facevano più, si erano sfiancati. E allora cosa vogliamo fare, Viganò? Vogliamo tornare all'odio, ai tempi dell'odio tra protestanti e il papato? Vogliamo tornare lì, Viganò? Quindi Viganò qui sta sbagliando. Speriamo di no. Cioè, da parte mia sono certo. E sono d'accordo con quello che Viganò dice riguardo la mafia dell'attuale nuovo ordine mondiale, ma come soluzione io non conterei affatto sulle soluzioni che presenta Viganò, e qui lo voglio citare, e che lui parla di, cito Viganò che dice, un'alleanza antiglobalista, dice Viganò, che unisca tutti i popoli con i loro leader, cioè leader nazionali, no? In un'azione di opposizione e resistenza contro l'instaurazione del nuovo ordine mondiale e del loro grande reset, dice Viganò. Come suona bene? Io, per me, va benissimo, ci metterò la firma, però profeticamente parlando non avverrà. I capi di Stato non si uniranno contro l'ordine mondiale.
E anche perché tu dici questa alleanza porterà solo a un'altra guerra? Questa
Qual è l'alleanza? No,
alleanza antiglobalista che lui vuole creare?
non ho detto questo, ho detto solo che non avverrà.
Non sarà mai creata?
Non sarà mai creata. Sì, porterebbe a una guerra, certo, perché in nessun modo il regime mondiale mollerebbe l'osso senza guerra. Quindi anche se Viganò non ha guerra in mente, perché però sono i globalisti che la farebbero, con delle scuse varie, troverebbero dei marchingegni per fare la guerra contro l'Italia, contro la Francia, quindi no, ma non si uniranno contro il nuovo ordine mondiale, perché loro sono il nuovo ordine mondiale, cioè quindi non mollerebbero l'osso, il potere che hanno. E questo sarebbe stato possibile se Dio avesse avuto adesso un popolo armato stile Mosè, Giosuè, Vecchio Testamento, ma non adesso, non dopo la venuta di Cristo, non dopo che il suo messaggio di vincere il male con la pace e l'amore, come fece la prima Chiesa, capito? Adesso la guerra è nello spirito, quindi Viganò sbaglia su questo. Non sarà possibile così. Lui pensa, lui sta ancora pensando alla guerra dei 30 anni, che uniamoci, facciamo una santa alleanza e combattiamo contro il nuovo ordine mondiale, così come combatterono contro gli stati del nord Europa, che anche loro si unirono e furono 30 anni di guerra. Cioè praticamente lui sta parlando in questi termini. No, Viganò, guarda, ti voglio bene, ma sbagli. Guarda, è inutile che combattiamo contro il governo ombra mondiale usando i loro mezzi, cioè la politica. Non funzionerà. Le chiese che ci hanno provato a farlo hanno fallito.
Ma allora qual è la soluzione? Cosa possiamo fare praticamente?
La soluzione?
Perché neanche fare niente non è una soluzione.
Ma noi non diciamo di fare niente. Diciamo di combattere nello spirito.
Ha detto di fare come ha fatto Gesù, cosa specificatamente, come?
Ecco, vai alla Bibbia, vai a Secondo Corinzi 10.
Secondo Corinzi 10?
Leggi 3 e 4.
In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Secondo Corinzi 10, 3 e 4.
Hai capito? Sta dicendo la parola. Qui siamo 2000 anni fa nel Nuovo Testamento e dice non combattete secondo la carne.
È vero, sì.
Cioè, Viganò, non ti sono bastate 30 anni di guerre religiose. Ne vuoi altro? Perché lì finirebbe. È come in Ucraina che adesso, prima ancora della guerra in Ucraina, gli americani erano intervenuti nella chiesa ucraina e la stanno preparando contro Putin, la chiesa ucraina. Infatti anni prima che la Russia invadesse l'Ucraina, anni prima Washington aveva dato un sacco di milioni di dollari al patriarcato ortodosso ucraino, come segno di solidarietà perché si rendesse indipendente dall'autorità centralizzata della Chiesa ortodossa Europa orientale che è basata a Mosca. E allora infatti nel 2018 hanno chiesto l'indipendenza da Mosca, che il patriarca moscovita ortodosso ha concesso. E gli ortodossi ucraini hanno incassato una barca di soldi dall'America e si sono resi indipendenti. E adesso in Ucraina la chiesa, virgolette, indipendente di Ucraina chiude le chiese ortodosse russe e minaccia di arrestarle come spie. Quindi come vedi, e poi è scoppiata la guerra in Ucraina. Quindi cioè, quando le cose, a me è simpatico Viganò, l'ho sempre detto, ha detto anche delle cose profetiche e l'ho detto, però cioè, dobbiamo anche avere il coraggio di dire quando una cosa è sbagliata, perlomeno a mio avviso, poi qualcun altro non sarà d'accordo con me, io dico che se dovessimo seguire Viganò, i nemici della pace, i nemici della verità, il nuovo ordine mondiale occidentale farebbe qualche guerra. Va bene, ha separato le due chiese, Ucraina e Russia, e in più hanno fatto scoppiare una guerra. Ci siamo? Quando il diavolo voleva perseguitare i cristiani in Siria, cosa ha fatto il diavolo? Ha fatto scoppiare una guerra in Siria, e i cristiani sotto la copertura della guerra furono perseguitati, che non c'era bisogno. I cristiani non stavano combattendo contro l'Islam. Ci ha pensato l'Islam a combatterli lo stesso, in Nigeria lo stesso, va bene?
Sì, quindi come la scrittura dice, che abbiamo letto secondo Corinzi 10, non combattere secondo la carne, secondo il mondo, secondo la politica, ma noi dobbiamo seguire quello che la parola di Dio ci insegna.
Brava. Guarda, Ebrei 11, 30, c'è un'altra scrittura sulla stessa falsariga. Vuoi andare lì?
Ebrei 11, 30. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Ebrei 11, 30.
Quindi cos'è che dice qua? Dice dovete combattere nello spirito.
Per fede.
Le mura di Gerico non caddero perché l'esercito israeliano era potente, ma perché confidarono in Dio. Le mura del nuovo ordine mondiale cadranno ad Armageddon, va bene, cadranno per volontà di Dio, perché noi preghiamo, perché noi evangelizziamo, perché noi siamo fedeli, perché noi rifiutiamo il marchio della bestia, che alla fine della tribolazione vi saranno dei cristiani, ci auguriamo di essere tra i primi di questi, i cristiani rifiuteranno il marchio della bestia, rifiuteranno le gioie, le benedizioni dell'anticristo, rifiuteranno il vivere comodamente, per questo che i fratelli che adesso non si preparano a vivere anche in modo scomodo, cercando fattorie, case nelle campagne, andando anche fuori dall'Italia, chi può, chi vuole, perché questi fratelli che non fanno questo saranno svantaggiati, perché adesso che è facile, questi fratelli dicono è difficile, e quando sarà difficile non sarà facile farlo. Quindi fratelli, siete avvertiti, siete avvisati. Anche noi, ricordate sorelle, che quando siamo partiti nel 2011 dalla comoda Europa, avevamo tutte le comodità lì,
sì, certo.
I nostri pochi averi ci consentivano.
Sì. Mm-hmm.
Va bene, venuti qui, caro mio, siamo arrivati all'aeroporto in Perù, va
sì.
Bene?
Certo.
Eravamo all'aeroporto in Perù, e sull'aereo una signora che viveva in America, una peruviana tutta lussuosamente, bracciali d'oro e tutto, una peruviana che viveva in America, che viaggiava insieme a noi in aereo, e ci ha avvertito, guardate che quando sbarcate
Vi rubano, appena entrate nel paese vi rubano.
E ci ha raccontato storie.
Ha detto, al primo taxi che prendete vi rubano.
Sì, i tassisti stessi vi derubano. Siamo arrivati all'aeroporto, io ho detto, nessuno esce dall'aeroporto. Allora ho preso io un taxi insieme a Dora, dove siamo andati?
Senza bagagli e senza niente.
Bagagli ed essere derubati. No. La pila dei bagagli era all'aeroporto con Deborah,
i bambini dell'aeroporto.
E voi?
Siamo andati a cercare una stanza per, per sbarcare.
E abbiamo girato a diversi posti.
Sì, per ore.
L'albergo giusto, il prezzo giusto, località giusta.
E l'intorno giusto.
La faccia del padrone giusta. E dopo ci abbiamo messo tutta la mattina, E poi siamo tornati con un furgoncino.
Avete cercato un taxi di fiducia? Entrava tutto.
Abbiamo procurato un furgone.
Sì.
Ok? E torniamo, e lì tutte le pecorelle all'aeroporto a aspettarci, tutti i bambini lì, 6 bambini. Abbiamo caricato armi e bagagli e pecore.
Sì.
E siamo andati diretti all'alberghino che abbiamo trovato. Così dovete fare quando
sì.
Cioè non detto qui non usciamo dall'aeroporto, qui bene o male c'è un po' di sicurezza all'aeroporto. Non
sì.
Ce n'era molta, però meglio che fuori.
Certo.
E abbiamo caricato, io guardandomi intorno se c'era qualche faccia fuori dallo spirito, e diretti l'alberghino, sistemato tutte nelle stanze, i bambini, tutto a posto. Siamo stati lì più di un anno in Perù, no?
Sì.
E la gente si meravigliava, voi gringos così bianchi, perché in Perù attiri l'attenzione se sei bianco. E non vi hanno ancora derubato, no? Ma manco una volta, però avevamo i binocoli puntati, lì nessuno. Sempre noi uscivamo 2 a 2, 3 a 3, va bene? Quando portiamo bambini, possibilmente 3 adulti, di solito era così, perché non ci fidavamo, e pronti a difendere anche a pugni. Se qualcuno prendeva un bambino, erano pugni in faccia. Noi i bambini li guardavamo coi binocoli, perché rubano i bambini. Allora, dove, cos'è che hai letto, Angela?
Ho letto Ebrei 11:30.
Ecco, va bene, grazie Signore. Quindi l'hai letto. Quindi Gerico cadde senza alleanza, guerra di 30 anni, niente. È cascato da solo. E così dobbiamo fare. Crollerà così l'anticristo, fratelli. Solamente andando avanti, credendo, pregando, evangelizzando, e i fratelli che si amano stiano vicino, si aiutino. Non voglio sentire fratelli che litigano, sono stanco di fratelli che non riescono a lavorare insieme, per sempre il solito motivo: superbia, orgoglio, ribellione, lazzaronite cronica, egoismo cronico. Va bene, fratelli, drizzate l'orecchio, ok? Sto parlando a voi, sto parlando. Vabbè, cercate di umiliarvi un po', sottomettervi un po', ubbidire un po'. Sono così stanco di sentire storie di persone ribelli e superbe che non vogliono lavorare con nessuno, solo con se stessi. Quando viene l'anticristo rimpiangerete che non avete avuto un fratello vicino, una sorella. Quindi ogni tanto il Signore manda qualcuno. Toglietevi le scarpe e siete in un luogo santo. Umiliatevi e cooperate. Insomma, il Vecchio Testamento era una storia dove Dio cercava di insegnare che dobbiamo appoggiarci a Lui e non alle cose di questo mondo. Poi un'altra cosa che Vigano dice, occorre, ce l'hai quella citazione, occorre?
Occorre,
lo ripeto da tempo, ce l'hai?
Sì, l'ho letto prima. Occorre, lo ripeto da tempo, che si costituisca un'alleanza antiglobalista che unisca tutti i popoli con i loro leader in un'azione di opposizione e resistenza all'instaurazione del nuovo ordine mondiale.
Questo Vigano. Cioè, quindi sta dicendo, capito, e lo rileggiamo, che sta dicendo che serve un'alleanza antiglobalistica, come un'alleanza santa, insomma, una guerra santa, insomma. No, Vigano, no, caro Vigano, io ti chiedo perdono, ma non ci riuscirai mai, stai guidando a direzione sbagliata, tu sei un arcivescovo, attenzione a cosa dici. No. Guarda, neanche Gesù, andiamo a Giovanni 2, guarda che c'è una scrittura che Gesù stesso ha rifiutato di andare in questa strada, Vigano.
Leggilo. Giovanni 2?
Sì, 23 a 25.
Mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Giovanni 2, 23 a 25.
Guarda, qui in Sud America ho già incontrato diverse persone che avevano investito dei soldi di qua e di là e hanno detto il problema qui quando ho investito sono stato tradito dalle persone. Mi frodavano, mi imbrogliavano, egoisti, mi rubavano. E dice, l'investimento migliore che voglio fare, mi dicevano, io adesso investo solo dove non c'è gente coinvolta. E mi ricorda questa alleanza che Vigano vuol fare.
Non puoi fidarti.
È un'alleanza basata sulle persone, sui regnanti, sui capi politici. Non puoi, Vigano.
Vero.
Non vuoi perché la Chiesa è mezza morta. Non puoi fidarti di... Gesù dice, guarda, al verso 24, Gesù non si fidava di loro, che conosceva tutti. È triste dire una cosa
terribile.
Così. Sai che il mondo dice, bisogna dare fiducia, e la vogliono loro così che ti imbrogliano. Invece Gesù dice non si fidava di loro. Cosa vuoi fare un'alleanza con gente che al momento buono ti tradiscono per 30 denari e una coltellata alla schiena? Guarda, e questo dico queste cose perché voglio parlare di noi, voglio parlare della nostra Chiesa, fratelli. Sarete tentati nel tempo della fine di fare alleanze, mettervi con associazioni che vi aiutano a vendere vi vendono dei terreni, vi dicono: guarda, sto vendendo terre, compro un pezzo di terra, vedrai, tutto andrà bene. No, io, ognuno faccia come vuole, io non mi fido. Cioè, prima di comprare una cosa, investire i pochi soldi che avete, controllate bene e fate tutto in un modo che non ci siano cordicelle attaccate. Se per caso è buono se trovate dei fratelli da collaborare insieme, cioè, però non legatevi mani e piedi facendo contratti a due nomi, comprare una casa a due nomi, un terreno a due nomi. Non fate questo perché giunge quasi sempre, se non, per non dire sempre, il momento della divisione che Abramo si separa da Lot, Genesi 13. E allora, se tu sei legato mano e piedi, questa terra appartiene a due, è tutto un tratto per qua, è come matrimonio, no? Di un tratto la moglie dà i numeri o il marito, che fai? Divorzio, comincia a separare i bambini, separare, oppure riprende la persona sbagliata, oppure, e poi devi venderti la casa, quello, perché la moglie se ne vuole andare, o il marito. Quindi già è pericolosissimo nei matrimoni. Quando Gesù non regna, però è terribile quando non sei neanche sposato e ti vai a sposare finanziariamente. Non lo fare. Però collaborare sì, però ognuno a casa sua. Quando fai un progetto, drizzate le orecchie, un progetto business, di commercio, finanziario, con persone, cioè guarda sempre alla porta di uscita, cioè se io faccio un progetto con questo tipo, ma come mi libero, come mi separo, come ne esco? Va bene? Ecco, io
Sì.
spero che a buon intenditor
Avere un piano B.
ci siamo capiti. Insomma, torniamo a Viganò.
Sì.
Io credo che le cose che lui dice, queste sono cose per fare rivoluzioni. Ma le rivoluzioni prima o poi diventano violente, ci pensa il diavolo a quello.
È
Io
vero.
sono certo che, caro Viganò, io credo che se tu ti guardi intorno e vedi le religioni, guarda le religioni che sicuramente non vorranno cooperare, va bene, e le alleanze politiche non vanno lontano. La mia piccola fede è che facciamo, attenzione, come la prima chiesa. Andiamo avanti a evangelizzare il nome di Cristo, organizziamoci come Noè con la sua arca, qualche parte, perché le profezie ci avvertivano di questa triste notizia che ci circonda, una triste notizia intorno a noi. Fratelli, siamo nel mezzo dell'apostasia cristiana mondiale, terribile, ma è così. Vai per il primo Timoteo, guarda, 4.
Sì, Primo Timoteo
Tu c'hai il
4.
microfono lì?
Sì.
Allora, secondo Timoteo 3:1.
Ok.
Allora, 4:1, Angela.
Primo Timoteo 4:1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Primo Timoteo 4:1.
Capito? Le profezie dicono che nei tempi futuri, adesso, al tempo della fine, alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a diavoli. Sta avvenendo adesso. Secondo Timoteo 3, 1 e 2.
Secondo Timoteo 3, 1 e 2.
Angela, secondo Tessalonicesi 2, 3.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. Secondo Timoteo 3, 1 e 2.
Capito? Cioè, quando io ho qui in mano il timone della nostra piccola missione e cerco di consigliarmi più che posso, lo sapete. Però non possiamo basarci sulla carne, confidare nella carne. Dobbiamo capire le profezie, quello che dicono anche.
Amen.
Quindi le piccole linee, le piccole decisioni le facciamo di giorno in giorno, magari non devi neanche pregare tanto. Ma per le grandi decisioni, come quella che si è mostrata di venire in Sud America, le
Sì.
grandi decisioni devi guardare alle profezie. Non puoi guardare i giornali, quello che ti dicono i religiosi, quello che certe chiese addormentate ti dicono. Dormi, dormi, dormi. No. Svegliati, svegliati, svegliati. Mettiti in ginocchio. Guarda la Bibbia che ti guida alle profezie, che ti guidano a quello che succederà al di là delle apparenze. Apparenze dei giornali, quello che dicono i politici, il mondo. Allora, secondo Tessalonicesi 2:3, chi ce l'ha?
Io ce l'ho. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Secondo Tessalonicesi 2, verso 3.
Allora, questa profezia che tutti conoscete benissimo ci dice che il giorno di Gesù non verrà, lasciate perdere i falsi profeti che il rapimento viene stasera o domani, falsi profeti, lo dicono da sacco di anni sta bugia, da decine di anni sta bugia. La parola dice che quel giorno, rapimento, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, il diavolo, l'anticristo, Apocalisse 13, il marchio della bestia. Siamo nel mezzo dell'apostasia che precede l'apparizione dell'anticristo. E nessuna alleanza antiglobalista, come dice Vigano, che unisca tutti i popoli è possibile con le religioni cristiane. Le religioni cristiane che cercano di innalzare il loro campanile. Va bene, come anche va bene Vigano sta dicendo di fare un'alleanza antiglobalista. Lo dico con rispetto. Perché vedi, questo qui è forse la principale guida per 1 miliardo di cattolici nel mondo, a parte il Pachamama. Infatti la Chiesa Latina di Grecia, dove lì l'hanno eletto Papa. Quindi praticamente lui è un punto indicativo. Il poveraccio sta cercando di profetizzare quando non capisce la profezia. In una chiesa c'è il profeta, c'è l'insegnante, c'è quello che fa miracoli, e non è che uno c'ha tutti i doni, io non ho tutti i doni. E quindi dobbiamo imparare uno dall'altro, ascoltare l'un l'altro, e Vigano non lo sta facendo. Niente da ridire, è una persona sincera, un cattolico sincerissimo, ma sta guidando la Chiesa verso la direzione sbagliata, verso la politica. Sta cercando una soluzione politica a un problema che in realtà è spirituale, è satanico. E l'anticristo quando viene non è che lo potremo combattere politicamente, no. Lo combatterai scappando, nascondendoti, evangelizzando ovunque vai, asserragliandoti, creando delle basi qui e là. Saranno le chiese invisibili che vinceranno l'anticristo. Chiese che nessuno sa dove sono, sparse per il mondo. Noi siamo qui in una zona in Sud America che i vicini non lo sanno che qui siamo una chiesa clandestina. Non lo sanno che siamo dei cristiani che vivono nella totale privacy. Sanno che siamo credenti, ma non, a volte ci sono persone vicine che avrebbero bisogno di rivelazioni bibliche, avrebbero bisogno di... ci dispiace non poter, e non possiamo, perché e anche le guarigioni. E se appena cominciamo a pregare e qualcuno, la gente comincia a guarire, qui c'è la fila, abbiamo la fila qui e dobbiamo traslocare. Succedeva anche a Gesù e Gesù dice: non lo dite a nessuno che siete guariti. Non dovete dire neanche che sono il Cristo. Cioè Gesù viveva nella sua privacy. E a volte a noi ci stringe un po', dobbiamo andare, andare lontano qui, prendere la macchina e viaggiare abbastanza lontano, e lì possiamo esplodere, evangelizzare, pregare per gli ammalati e guariscono. Grazie, gloria al Signore.
Sì.
Va bene. Quindi le chiese che vinceranno l'anticristo saranno le chiese invisibili, le chiese talmente invisibili come la nostra qui, che l'anticristo non sa dove siamo. Le organizzazioni anticristo che vanno in giro per le strade a manifestare anche violentemente non sanno dove siamo e non lo devono sapere. Va bene? Quindi questo lo raccomandiamo a tutti. Quindi questa alleanza di cui parla Viganò è la direzione sbagliata. Non funzionerà Viganò. E se dovesse iniziare qualcosa lì sarà semplicemente un fuoco veloce che si spegnerà. Quindi nessuna alleanza antiglobalista che unisca tutti i popoli è possibile. Cioè con le religioni cristiane che ognuno va per la sua strada. Quindi il messaggio di Cristo, caro Viganò, per questo tempo, perlomeno quello che io sento nel cuore, questa è la mia fede, insomma ognuno c'è la sua fede, è che Gesù ama tutte le chiese cristiane, quindi secondo me tu, Viganò, stai parlando troppo il cattolicese. Devi aprire il cuore anche ai protestanti, perché Dio ama anche loro. Cioè il messaggio adesso deve essere che è giunto il tempo adesso di sotterrare le asce religiose di guerra e andare in nome dell'amore di Dio, della sua pace, del suo perdono, specialmente la sua salvezza. L'ovile e la Chiesa sono solo uno, va bene? Giovanni 10:16, Gesù dice: altre pecore, dice Gesù, che non sono di questo ovile, protestante, cattolico, quello che vuoi chiamarlo, o altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, e esse ascolteranno la mia voce, vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10:16. Va bene, quindi mi è dispiaciuto che lui si è messo a attaccare i protestanti e a fare una voce troppo cattolica, perché nel regno di Dio non ci sarà la chiesa cattolica o protestante. C'è come dice in questa scrittura, dice: devo raccogliere le altre pecore e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. E il gregge non è il cattolico o il protestante, è il gregge di Dio, della Bibbia, del Vangelo. Non è il testimone di Geova, Dio ci liberi, qui c'è da litigare. C'è da litigare come matti con questi qua. Lasciate la Bibbia in pace, non stortate le scritture, che non fate capire più niente. Amen?
Amen.
Allora, guarda, come dice in Efesini capitolo 4, va bene, il Padre ha dato a tutti i cristiani veri il suo spirito. Uno spirito che è uguale per tutti, protestanti o cattolici. Grazie, ce l'hai Efesini Gesù. 4? Ma sì. Deve andare verso 4.
Efesini 4, verso 4. Vi è un solo corpo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Efesini 4, 4.
Sì, citavo questo quando parlavo con l'amico testimone di Geova. C'è solo un corpo e un solo spirito.
Un spirito.
Vabbè, non c'è lo spirito di Dio per i protestanti e un altro per i cattolici. No, c'è uno spirito, è quello di Gesù. Tu potremmo essere cristiani sgangherati, fuori binario, si potrà essere cristiani falsi, ma lo spirito è uno, la vera Chiesa è una. Il corpo di Dio non è un corpo spastico, non è un corpo bipolare, non è un corpo handicappato, che ha una gamba protestante, un braccio cattolico, un orecchio testimone di Geova. Qui è un mostro di Frankenstein, non è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è, siamo qui tutti ad amarci, aiutarci, cosa mi interessa?
Un solo gregge.
Se io devo regalare del cibo a un protestante o a un cattolico, sono uguali per
sì,
me.
Sì, sì, sì.
Ma no, frate Giuseppe, ti sbagli. Ha visto stamattina, il testimone diceva, che dottrine diverse. Vabbè, ma le ha fatte lui diverse. Ma se andiamo alla Bibbia, senza cercare di, col giratubi, di stortarle le scritture, lasciatele così che vanno bene. Va bene, se andiamo alla Bibbia, vedrai che... Mia moglie... cresciuta evangelica, luterana mia moglie, e in Italia questo parroco non gliel'ha voluto dare la comunione. Ho detto perché? Scusa, lei c'ha tantissimi amici tra i cattolici. Dice no, non se ne parla neanche. Io, caspita, tu la vedi Deborah? No? Super amica con i cattolici, non ha nessun problema con i cattolici.
Non l'ho mai sentita predicare Luther, quindi...
Lutero.
Lutero.
Cioè, no, Lutero, diciamo, ha fatto tante cose belle e altre meno belle, comunque.
No, ma devi guardare al cuore di una persona.
Anche tu sei protestante, sei cresciuta.
Sono cresciuta, non sono più, tu però sono cresciuta così.
Tu sei calvinista, tu eri.
Sì.
In Italia ti dicevano, perché tu non credi in Cristo?
Perché non ti converti al cristianesimo? Ero per le strade evangelizzando, pregando con persone per ricevere la salvezza e uno mi dice, perché non ti converti? Non sono convertita.
E dice, ma cosa credi che sono venuto a fare in Italia? Sono qua a predicare il Vangelo e mi devo convertire al Vangelo? Certamente mi convertirò. Ma
ci
certo,
credo
ma,
al Vangelo.
Ma io ma ci credo.
Amo il Vangelo.
Però.
Grazie, Gesù.
Povera Angela, io mi ricordo, ero con te. Allora, gloria a Dio. Insomma, con questo cioè, ho finito gli appunti qua. Non c'ho più appunti, Angela.
Ma fermiamoci
cosa
qui, abbiamo capito.
Non c'ho più appunti. Se vuoi posso andare così a ruota libera.
No, ma guarda, l'hai spiegato, fermiamoci.
Posso andare senza appunti?
Puoi andare, però l'hai spiegato senza appunti, infatti che i tuoi appunti sono brevi, ma l'hai spiegato bene senza. E hai detto che dobbiamo fare come Gesù nel Vangelo, combattere nello spirito, combattere convertendo le anime, non con la spada in mano, perché politicamente non raggiungeranno nessuno proposito, perché sappiamo le profezie. L'anticristo verrà, l'apostasia verrà, quindi le guerre non arriveranno da nessuna parte.
Quindi un'alleanza, una santa alleanza tra le chiese, tra i politici, non serve? Non funzionerà?
No, secondo le scritture no. Quello che dobbiamo fare come Gesù, combattere i demoni, i principati a livello alto, nello spirito, e poi evangelizzare le anime per portarle alla salvezza.
Sì, quando Gesù è venuto non è che ha fatto una santa alleanza contro il nuovo ordine mondiale romano.
No.
Giusto?
No.
Non è che è andato, amici sadducei e farisei, facciamo una riunione a casa di Caiafa, il grande sacerdote.
Like the zealots, they wanted him, but he said no.
Ti pare che avrebbero fatto un'alleanza contro Roma quelli là?
No.
Ma no, ma tu puoi andare dalla Meloni e dire, Meloni, c'è la soluzione. Uniamo tutti i filofascisti, c'è anche qualche filo comunista. Ma penso che Vigano sta parlando di fare un'alleanza tra i cristiani e tra i politici simpatizzanti, ma non ce ne sono di politici simpatizzanti. Mm-hmm. Sono 99% anticristo, cosa vuoi alleare questi qua? Si alleeranno a fare un'alleanza ecumenica, sì, quella lo faranno, ma per andare dall'anticristo e baciargli i piedi però.
Mm-hmm.
Allora mi fermo qui.
Sì, per me è chiaro, quindi fermiamoci, ascoltiamo un canto e poi facciamo la comunione pane e vino.
Ecco, fratelli, mandate qualche commento se volete. Così che Angela legge tutto lei.
Sì,
se non
leggo
c'è tempo
tutto.
La radio li legge dopo per noi quando ci riuniamo.
Leggiamo tutto,
davanti,
sì.
Davanti al camino. Abbiamo un caminetto col fuoco che ci mangiamo lì vicino e ci scaldiamo al camino. E qui è inverno, qui il camino serve adesso.
È quasi inverno,
è
sì.
Molto bello sedersi intorno al camino, vero?
Sì, è che bello. È
bellissimo. Questo è... Sai, l'inverno c'ha i suoi vantaggi.
Certo.
Sai,
la bellezza.
Sì, sai, il cibo caldo, Deborah mette il pane caldo, il pane a scaldare. E, cioè, sai, ogni cosa ha delle cose positive.
Allora,
poi entri fuori, entri da fuori, vieni dentro, ti scaldi. Bellissimo. Angela, ma
sì.
Perché non vai avanti?